Leggeremo i tre versi conclusivi della seconda lettera di Paolo ai Corinzi, quindi nel capitolo 13, i versi da 11 a 13. Siamo alla conclusione di due lettere scritte alla medesima comunità e tramite la Chiesa di Corinto, alle chiese di ogni tempo, anche a quella di Milano. Del resto, Paolo dice, del resto, fratelli, rallegratevi, ricercate la perfezione, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace e il Dio d'amore e di pace sarà con voi. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli, questo testo che abbiamo appena letto inizia con questo del resto. Del resto. Vuol dire, l'Apostolo Paolo, dopo tutto quello che vi ho scritto, 13 capitoli, non è una letteruccia, dopo tutto quello che vi ho scritto, non mi resta di dirvi ancora qualche cosa, di darvi questi ultimi consigli, senza di quali tutto quello che ho già scritto non sarebbe completo. Quindi aggiungerò questi consigli, dopodiché potrò salutarvi e potrò anche invocare la benedizione di Dio su ognuno di voi. E questo del resto, da quello che posso comprendere, mi lascia capire che si tratti di qualcosa di una particolare importanza. Se la lettera non è completa senza, vuol dire che sono temi, fatti, realtà e quindi consigli verso di noi di grande importanza. Infatti il primo consiglio è, fratelli, rallegratevi. Fratelli, rallegratevi. Sta scrivendo alla Chiesa di Corinto. Chi un po' conosce la storia di questa comunità, soprattutto dal libro degli Atti degli Apostoli e delle due lettere, noi scopriamo quale peso portasse l'Apostolo Paolo per questa comunità. Non ora, ma se avrete modo di leggere e volete sapere quali sono state le sue ambasce più importanti, è sufficiente leggere il capitolo 11, sempre dalla seconda lettera. In questo capitolo, in qualche modo mette un po' tutto insieme per non presentare alla comunità un conto da pagare. No, no, c'è un cuore dell'Apostolo che è aggravato e che si presenta di fronte a quel popolo amandolo con tutto se stesso. La dimensione dell'amore di Cristo che lui aveva gustato molto tempo prima non era per lui semplicemente teoria. Non farà accademia con i suoi scritti, neanche con il capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, il capitolo della carità o dell'amore. Anche lì non sarà un sublime trattato quasi poetico, ma sarà l'uomo che si definisce il primo tra i peccatori e lo credeva davvero e che riconosce che soltanto per la sua misericordia Cristo Gesù è andato a cercarlo e lo ha salvato e lo ha perdonato. Il più grande persecutore, accusatore dei figli di Dio era Saulo e verso di lui c'è stata questa enorme dimostrazione di misericordia, al punto che dirà questo l'ha fatto in modo che io stesso, dice Paolo, possa diventare, essere misericordioso nei riguardi degli altri. Fratelli, io credo che se è scritto che dobbiamo fare una gara ad amarci, forse dovremmo fare anche una gara non a dirlo, ma a ritenerci il primo tra i peccatori. Perché al di là della graduatoria, se Cristo non ci avesse salvati, quale sarebbe stato il nostro destino, non di quando moriremo, ma di tutta la nostra stessa vita. E noi dice, fratelli, qualsiasi sia la vostra condizione, nessuno vi derubi della vostra allegrezza. Fratelli, un padre, tanti fratelli, figli di Dio, nessuno vi derubi della vostra allegrezza. Perché eravamo morti nelle nostre colpe, scritto, e nei nostri peccati. Eravamo per natura figli d'ira come gli altri. Ci mette tutti quanti sullo stesso livello, dei più grandi peccatori. Figli d'ira, è terribile questa dichiarazione. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha amati anche quando eravamo morti nei peccati. Dio è capace di amare, Cristo è capace di amare persino i morti. Non ha aspettato il nostro pentimento per iniziare ad amarci, ben prima. Lui, quando eravamo morti, ci ha amati e ci ha vivificati con Cristo. Nessuno vi derubi della vostra allegrezza nel Signore. La grazia di Dio tramite Cristo è giunta fino a noi. Ha trasformato la morte in vita. Ha trasformato le tenebre in quella che viene chiamata la sua meravigliosa luce. Semplicemente l'accostamento ai fatti naturali di quando ti trovi al buio, quando c'è la luce accesa, sarebbe di un minimo chiarimento. Alcuni dormono con la luce accesa perché hanno paura del buio e non hanno 3 anni, 4 anni di età, perché il buio fa paura, non è naturale per molti, è contro la natura perché forse fa risvegliare qualche pensiero, qualche preoccupazione, qualche condizione. Ma pensiamo alle tenebre del peccato e moltiplichiamo la paura naturale del buio per non so quale numero, e forse non ci avvicineremo neanche un tantino, ma la realtà che verrà introdotta, che verrà impiantata dentro di noi, è quella che viene chiamata la gloria di Dio, che trasmette la luce di Cristo dentro di noi, la luce di Dio l'Onnipotente dentro di noi, e perché ci ha trasformati in figli di Dio. Se qualcuno si accorge che dentro di noi c'è qualcosa di particolare, e che ci attira, e che magari, come parlavamo prima dell'inizio del culto con una sorella, si rivolgono a noi per chiedere magari un aiuto, è perché c'è una luce di Cristo che, se c'è dentro davvero, traspare fuori. Al contrario di quello che traspariva pure, che erano le tenebre. Ma questo ha fatto il Signore, ci ha dato un avvenire e una speranza. Ci ha dato una vita nuova in Cristo. Sentite, per quanto la nostra vita attuale e probabilmente anche quella futura, quella prossima, i prossimi anni intendo, per quanto possa essere complicata, perché è complicata? Per quanto possa essere complicata, ci farà trascorrere l'eternità dalla parte giusta. La parte giusta vuol dire con Cristo, vuol dire con i santi che ci hanno preceduto, vuol dire nella luce, vuol dire nella vita eterna con il Signore. Per quanto complicata possa essere, certamente questo ci può preoccupare, però questo Apostolo Paolo, qui come stiamo leggendo e altrove nella lettera ai Filippesi, dirà: rallegratevi sempre nel Signore. Da capo, mi piace, è come il maestro che ripete la stessa cosa più volte per farla meglio comprendere agli alunni. Da capo, ripeto, dice la nuova riveduta, ripeto, rallegratevi. Un popolo eletto da Dio che non riesca a rallegrarsi vuol dire che o si trova in una condizione veramente terribile, quasi senza via di uscita, e non ha il coraggio di chiedere aiuto a Dio, oppure è come il fratello maggiore del figlio prodigo, che ha tutto, ha a portata di mano tutto, le ricchezze piene del padre a sua e quindi a nostra disposizione, e non riusciamo a rendercene conto e a gustarlo. In entrambi i casi vuol dire che ci sarebbe un problema. Beato il popolo che ascolta i consigli conclusivi di questa lettera. Rallegratevi, fratelli, rallegratevi, comprese le sorelle, sorelle, rallegratevi, insieme rallegriamoci nel Signore. L'invito prosegue indicandoci di ricercare la perfezione. Molte cose abbiamo detto anche nel recente passato. Fratelli, non dobbiamo accontentarci del livello di conoscenza che abbiamo raggiunto, certamente. Chi inizia a leggere la Sacra Scrittura e poi proseguirà per il resto della vita si accorgerà che man mano che approfondirà la Scrittura scoprirà quanto si è ignoranti nella parola. Almeno questa è la mia esperienza. Quanto più ti addentri e capisci un po' di più della persona di Dio, dell'infinita persona di Dio, e quanto più ti accorgi che ti stai accostando alle cose sacre, che non dovresti neanche sfiorare per quanto riguarda la condizione nostra morale in generale, davanti alla santità di Dio, perfetta, assoluta. Ma scopriamo anche la grandezza dello Spirito di Dio che è accanto a noi, oltre ad essere dentro, con anche questa funzione di farci intendere il contenuto della rivelazione che riguarda il Figlio di Dio e tramite di Lui per arrivare direttamente al trono di Dio nostro Padre. Scaviamo nella parola, non accontentiamoci di quello che abbiamo raggiunto, delle esperienze che abbiamo fatto finora. Continuiamo questa ricerca, ma in particolare, fratelli e sorelle, verifichiamo se i nostri sentimenti sono approvabili oppure no da parte di Dio. Perché raggiungere la perfezione vuol dire riconoscere quello che siamo e man mano metterlo a posto. Non si arriva alla perfezione come insegna una realtà che si presenta come cristiana o comunque religiosa, a fior di corsi di approfondimento di serie a salire di livello e a salire di retta da pagare in tanti e tanti euro o dollari. La perfezione è qualcosa che si costruisce insieme a Cristo Gesù. Questo crescere in statura spiritualmente davanti a Lui e moralmente deriva da quello che Lui farà in noi per non rimanere, al contrario, per non rimanere come bambini sballottati da ogni vento e portati qua e là dove neanche comprendono di andare, per essere invece trovati perfetti, ovvero completi in Cristo. Essere trovati. Uomini che maturano anche con l'aiuto dei ministri, certamente che Cristo dona alle chiese, tant'è vero che Paolo dice queste parole, sentite, in Colossesi capitolo 1, versi 28 e 29. Dice, noi proclamiamo Cristo speranza della gloria. Lo facciamo esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo. Esortando, funzione dello Spirito di Dio, del confortatore. Esortando e istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. Che compito! Non è quello di tenere in qualche modo alta l'attenzione su un messaggio ogni tanto, magari al culto della domenica, richiamato poc'anzi, abilità umane messe a disposizione di altri. No. Si tratta di essere strumenti del tutto insufficienti per portare i credenti che vengono affidati da Dio quei ministri a uno stadio differente da quello iniziale, con una responsabilità davanti a Dio per la quale dovremo rendere conto di coloro che Dio ci ha affidati. Ma la bellezza è poter vedere la crescita spirituale e morale dei credenti. Quale dono e quale merito che attribuiamo a chi unicamente a Cristo Gesù il Signore. E Dio sia benedetto perché non ci dovremo arrivare da soli, ma grazie insieme a colui che ha cominciato in noi un'opera buona, quel colui, Dio, che ha iniziato in noi un'opera buona e la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Non da soli, sarebbe impossibile, ma con l'enorme aiuto di Cristo Gesù. Questa parola abbiamo letto anche di essere consolati. Appena parlato del Consolatore, vorrei passare all'altro consiglio. Abbiate un medesimo sentimento. Sentite, qualcuno penserà che questo del medesimo sentimento o del pari sentimento, o come si diceva un po' trattando male la lingua italiana, il pari consentimento, retaggio di traduzioni o versioni molto datate della Bibbia, dello stesso passo. Qualcuno pensa che questo medesimo sentimento sia uno dei chiodi fissi dell'Apostolo Paolo. Per 4 volte nelle lettere parla di medesimo sentimento. Qui, secondo Corinzi, 2 volte nell'Epistola ai Romani e nella lettera ai Filippesi. Ma possiamo dire, semmai sia lecito chiamarlo un chiodo fisso, prima che dell'Apostolo Paolo, questo è un chiodo fisso di Cristo Gesù. Leggete il capitolo, rileggiamo il capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. È un chiodo fisso, sempre che sia lecito definirlo così, dello Spirito Santo che ha ispirato queste parole nel cuore dell'Apostolo più volte. Rimarcare più volte ha un senso perché si vuole insegnare quanto ne sia importante. Che combattimento per noi, pensando al dovere raggiungere questo livello di intesa spirituale con altri. Quale combattimento, che fatica, come arrampicarsi a mani nude sulle rocce verticali, non sulle strade per quanto di montagna, per quanto difficili, quelle rocciose, quelle ferrate con la fune di metallo alla quale comunque ti puoi aggrappare. È vero che d'altra parte c'è il burrone, ma è vero che c'è anche un sentiero sotto di te e c'è un punto d'appoggio. A mani nude, pensando a raggiungere, a conquistare il medesimo sentimento. Ma poniamoci la domanda, chi ci guadagna se ci sforziamo in quella direzione? Chi ci guadagna? Ci guadagna la Chiesa, ci guadagniamo noi individualmente. E il guadagno non è in denaro, naturalmente, perché col medesimo sentimento, sentite, noi troveremo molto più facile, ma molto, molto più facile, mettere in pratica il prossimo consiglio, che è questo altrettanto importante, vivete in pace. Abbiamo sentito un'esortazione poco fa. Vivete in pace e il Dio d'amore e di pace sarà con voi. Sapete che ogni tanto io uso leggere un verso, come ora faremo, vedendone il contrario. Cosa succede al contrario? È un modo differente di dire la stessa identica cosa, non volendo manipolare la scrittura, anzi. Alla rovescia, noi leggeremmo che se non viviamo in pace, il Dio d'amore e di pace non sarà con noi. Il Dio di pace e d'amore non sarà con noi. E se Dio non è con noi, sono dolori. Sono dolori. Cala di nuovo il buio. Fratelli, nell'arena, lo sto definendo in questo modo, nell'arena familiare, dove ci misuriamo giornalmente tra mogli, mariti, figli, genitori, ogni grado di parentela. Perché arena? Perché nelle arene si combatte, si gareggia quantomeno. Nell'arena spirituale che è la Chiesa, dove possono venire altrettanto tra fratelli di fede, ogni ricerca della pace, ogni sforzo che noi metteremo, praticheremo nella direzione della pace, sarà uno sforzo che sarà ampiamente premiato da Dio, perché il premio sarà che Dio sarà con noi. Che Dio sarà con noi. Non prende una croce, una X intendo, e la mette sul nome Emanuele, l'Iddio con noi, dice no, non è più valido per quell'uomo, quella donna, per quella chiesa, peggio ancora. L'Iddio della pace, l'Emanuele, sarà con noi. E allora coraggio, mettiamoci tutto lo sforzo, perché ancora una volta ne vale la pena. Tele, siamo arrivati alla fine del messaggio, praticamente, e siamo anche arrivati alla fine del culto, quasi. È il tempo dei saluti, è il tempo delle strette di mano, è il tempo delle strette di mano accompagnate da quella parola così amata da Gesù. Quando noi ci salutiamo, ci stringiamo la mano e diciamo pace. Qualcuno dice pace del Signore. È il saluto voluto da Gesù. Tra di noi quando ci incontriamo diciamo pace perché siamo italiani. Qualcuno, tanti credenti italiani usano salutarsi con shalom, va bene. Ma un saluto che Dio ama e che Cristo ha fatto proprio e che ama altrettanto, quando dietro questa parola c'è il senso dell'appartenenza reciproca. Allora noi ci stringiamo la mano e diciamo pace, pace del Signore. Ma nel verso 12 che abbiamo letto, Paolo aggiunge quest'altro consiglio: salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Un santo bacio. Anche questo bacio sulla guancia è un sigillo d'affetto. Vi ricordate l'affetto fraterno di cui parla la parola? La parte più tenera dell'amore tra di noi, l'affetto fraterno. Questo è un sigillo dell'affetto fraterno ed è anche una manifestazione di intimità. Quando ci si bacia, comunque, vuol dire che si accetta il contatto ravvicinato dell'altro, che appoggia almeno la guancia sulla nostra. Sto parlando di un bacio tra fratelli alla fine di un culto, quando ci incontriamo, il saluto di cui parla l'Apostolo Paolo. I baci non si rubano, i baci non si possono pretendere, i baci si donano. Spero che siate d'accordo. I baci, quelli dell'amor fraterno, sono un dono. Sono una dimostrazione che noi ci apparteniamo davvero, siamo l'uno con l'altro. E che i nostri baci, possibilmente, se ce li scambieremo, siano così, dei santi baci. Senza malizia, senza secondi fini, senza quella che viene chiamata la mancanza di sincerità, senza la cera, senza ipocrisia. Baci veri, baci di affetto che deriva dall'essere stati riempiti abbondantemente della virtù dell'amore da parte di Dio. E sono baci dedicati, sì, proprio riservati con tutto il cuore ai nostri fratelli. Quando io bacio mio nipotino sulla guancia, è un tipo di affetto che dimostro. Non dico pace del Signore ai miei bambini, ai miei nipotini, pensate anche voi. Qualcuno usa salutare in questo modo, ma va bene. Mi capite, credo. In questo modo di relazionarci tra noi, parenti, è un modo. Quando c'è di mezzo lo Spirito di Dio che è dentro di te, e che dentro di me, e queste due realtà si incontrano, ma sarà mica per nulla che quando ci fu un incontro tra Maria ed Elisabetta ci fu un sussulto in quello che c'era in quel grembo. Sarà per nulla? Se c'è qualcosa di spirituale dentro di noi, quando noi ci vediamo, quando ci incontriamo, quando ci stringiamo la mano e quando ci diamo un santo bacio, se non si muove qualcosa, è meglio evitare. Ma quando invece si muove, quale gioia! Quale gioia! Non vi sto invitando adesso alla fine del culto a baciarvi tutti quanti più del solito, ma semmai con un riguardo maggiore al sentimento che vi è dietro. In buona sostanza anche oggi la parola ci ha fornito dei beati consigli. Beati consigli. E beato sarà pienamente colui e colei che li metterà in pratica. Amen.